versione di Madri. Un blog radiofonico curato e condotto da Francesca Madrigali per Cagliari Social Radio.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, io sono Francesca Madrigali e questa è sempre la versione di Madri come ogni mercoledì su Radio X. E niente, volevo dirvi subito che io sto benissimo, non sono per niente stressata, assolutamente sono un fiore. Stasera abbiamo degli ospiti che solo a guardarle mi rasserenano. Con noi stasera c'è Laura Cappai, psicologa e psicoterapeuta, e Rita Zeri, che è un'attrice teatrale, con le quali insomma io voglio un po' parlare di questo, di questa cosa che un po' ci risolve tutto nella vita, cioè ogni domanda noi possiamo rispondere: vabbè, sono stressata, è vero ragazze? Vero Laura?
Verissimo, tutto paga lo stress.
Tutto paga lo stress per qualsiasi intoppo e per qualsiasi anche forse situazione di malessere, anche piccolo, che noi riscontriamo durante le nostre giornate. Va bene, Rita Zeri fa l'attrice da tanti anni, vero Rita?
Sì, sono 20 anni.
20 anni, ecco, quindi siccome io immagino il mestiere dell'attore non esattamente non come la cosa più rilassante di questo mondo, mi chiedevo Rita se ci sono intanto se esiste lo stress per gli attori di teatro.
Direi assolutamente sì.
Anche per quegli esperti.
Anche per quegli esperti, ogni volta che vai in scena è come se fosse la prima volta, anche per attori di grandissima esperienza. In questi giorni noi abbiamo portato in scena un'opera che è tratta dal Comunista di Guido Morselli, si chiama La mia ragazza dall'occhio nero, e il cui protagonista è Mario Faticoni, che fa teatro da 50 anni, e per lui ogni sera era proprio l'ansia di incontrare questi spettatori a distanza ravvicinata, perché avevamo tutto il pubblico intorno, quindi ogni volta è veramente, come dire, una tensione nuova.
È come la prima volta, ma diciamo che il mestiere, io immagino, ecco, il mestiere dell'attore, il mestiere di chi comunque si mette così alla prova davanti agli altri, come diciamo anche un esempio di resistenza allo stress. Però Laura, che diciamo lo gestisce per lavoro, nel senso che tu sei psicologa, psicoterapeuta, volevo un po' chiedere: ma che cos'è? Perché noi tendiamo a dire sono stressata, sono sotto pressione, in questo senso?
Dunque, direi innanzitutto di dare una definizione, come un cappello generale. E con il termine stress si intende una risposta fisica e psicologica alle richieste o alle pressioni provenienti dall'interno e dall'esterno, quindi dall'ambiente dell'individuo. Quindi non tutto lo stress è cattivo, cioè lo stress è una risposta adattiva che noi sviluppiamo e che diamo agli stressor, cioè agli accadimenti che possono essere interni, cioè pensieri, o esterni.
Perché a volte lo stress può essere anche autoprovocato, cioè io mi tiro la zappa sui piedi da sola, sostanzialmente mi complico la vita.
L'autosabotatore che in ognuno di noi fa faville tutti i giorni.
Autosabotatore mi piace molto. Ma Laura, quali sono i sintomi dello stress? Perché noi, allora, ognuno di noi sicuramente sa bene quando non è completamente a posto, rilassato, quando c'è qualcosa che lo disturba. Però insomma, forse c'è c'è una modalità comportamentale che è simile, no? Un po' tutte le tipologie.
Guarda, ti dico solo che gli ultimi studi, diciamo che risalgono al 2006, fatti dall'Istituto Superiore della Sanità, che sono gli ultimi che abbiamo a disposizione, evidenziano che circa un terzo della popolazione ha già avuto nel corso della sua vita un disturbo psichico correlato allo stress. Disturbi psichici correlati allo stress, i più comuni che mi vengono in mente sono l'ansia e la depressione. Poi c'è tutto il correlato fisico, e sto parlando proprio di malattie e di disturbi quali la psoriasi, quali disturbi cosiddetti psicosomatici, per cui non si ha una vera e propria causa organica e si chiamano malattie psicosomatiche, e ormai se ne contano svariate decine. Si vede che lo stress è particolarmente attivo anche nelle malattie più gravi.
Sì, anche perché immagino che lo stress o comunque questo tipo di malessere, così, diciamo, con questo concetto così vago eppure così preciso nelle sue manifestazioni, da qualche parte debba uscire. Cioè, quindi qualche volta può essere, non so, un disturbo della pelle, altre volte può essere l'ansia, l'insonnia,
una forte tachicardia, molta sudorazione, sempre però in concomitanza, direi, con alcuni pensieri o con alcuni accadimenti.
Rita, a te capita mai di avere tachicardia, per esempio, dopo, prima di uno spettacolo o cose di questo tipo? Ci sono dei trucchi?
Allora, tachicardia vera e propria no, però sicuramente una forte tensione, sì. Il segreto, tra virgolette, è quello di, come dire, cercare di ricreare uno spazio bianco, che è una cosa difficilissima, chiaramente, da attuare, però è proprio in un certo qual modo quello di dimenticarsi di se stessi e concentrarsi su quello che sta per accadere, riuscire a vivere il qui ed ora, che è, come dire, l'essenza fondamentale del nostro lavoro teatrale. La nostra è una tensione molto forte che deriva dal fatto che ogni volta noi dobbiamo riconfermare quello che abbiamo fatto. È in relazione al pubblico che ci vede per la prima volta in quel momento, perché gli spettatori sono sempre diversi, l'accadimento teatrale deve essere vivo, quindi devi essere in grado di ricreare le relazioni che intercorrono tra i diversi personaggi in maniera viva, autentica, quindi mettendo realmente in gioco quelli che sono i tuoi sentimenti, ma proprio a livello puro, sincero. Devi recitare vero, come dice Stanislavski, il grande maestro del teatro del Novecento. E poi è una grande tensione anche dal punto di vista proprio professionale, come dire, al di là della resa sul palcoscenico in quel momento, ma come dire, professionale, attoriale, in termini di carriera che uno può fare, perché in un certo qual modo si ha sempre l'impressione di dover affermare la propria qualità artistica. È come se quello che hai fatto fino a quel momento in realtà potesse essere invalidato dalla cattiva performance di quella sera. Il nostro regista Francesco Rigo è solito dire che se tu fai due cose buone e sbagli la terza, quella che sbagli annulla le precedenti, ed è una regola, come dire, crudele, ma poi era, perché al pubblico resta quell'immagine negativa. Poi
è terribilmente crudele. Vedo però, Laura, che annuisce entusiasta. Ti è piaciuto il qui e ora, il concetto di qui e ora?
Mi è piaciuto molto, perché intanto Rita parla dell'eustress, cioè dello stress buono. Lo stress può essere di due tipi: o eustress, lo stress buono, o il distress, che è lo stress cattivo cosiddetto, cioè quello che ci fa male, che ci avvelena l'esistenza giorno dopo giorno, mentre l'eustress è proprio lo stress da performance, cioè quella situazione che poi ha a che fare con agenti chimici, no? Come l'adrenalina, come il cortisolo, che poi circola nel nostro sangue, che ci danno lo stimolo e il via ad una gara, una competizione oppure una pista teatrale, sì. Quello che diceva Rita
è molto interessante.
Questo stimola.
Sì, è vero, no? Adesso riflettevo, effettivamente il termine performance a volte può avere un'accezione negativa, perché è molto competitivo, però è vero, cioè l'adrenalina è stress positivo, cioè anche prima di questa puntata noi eravamo, diciamo, in scala diversa, anche mediamente emozionate, mediamente curiose di sapere un po' come sarebbe andata questa conversazione. Questo mi sembra positivo, quindi cari ascoltatori, questo si chiama eustress. Oggi ho imparato una cosa molto interessante, nuova, che non sapevo. Adesso manderemo i consigli musicali e subito dopo sentiremo il terzo ospite, lo sentiremo per telefono, ed è qualcuno che ha fatto delle cose brutte, dei malessere, dei disagi, anche una cosa molto divertente.
The way you look at me, why do they pretend you didn't call me just 'cause I was on your mind. Too soon for you to say out loud, but I know you love me, and though we don't say it, already shows. You already know, but I'll sing it again. I love you, baby, nothing will take me away. I know that you know, but
Eccoci alla versione di Madri. Stasera stiamo parlando con le nostre ospiti, con Laura Cappai e con Rita Azzeri, stiamo parlando di stress, questo fedele compagno della nostra vita, anche un po' una giustificazione un po' per tutti i malesseri che ci portiamo dietro. Al telefono in realtà noi avremo anche il nostro terzo ospite, cioè che è un po' il nume tutelare di questa puntata, ed è l'indirettore di Star Male, Emanuele Martorelli. Ciao Emanuele, ci senti?
Ciao, eccoci qui, benissimo.
Eccoci qui, grazie Emanuele per essere con noi stasera. Per chi non lo sapesse, ma in realtà Star Male è anche un po' diventato un oggetto di culto, si tratta di un mensile, di una rivista online, di cose brutte, di malessere e di disagi, cioè di un piccolo tesoretto di quelle cose che abbiamo sempre sospettato facessero parte della nostra vita e non abbiamo mai osato affermare che sono esattamente così. Emanuele, volevo chiederti come nascono certe geniali titolazioni di Star Male. Io ho qui sott'occhio il numero di marzo.
Sì.
Non so, per esempio, arriva il buffering emotivo, precaricare i dati per un pianto a dirotto.
Assolutamente sì, beh, perché diciamo tutti conosceranno il fenomeno del buffering, che è quel precaricamento di dati, insomma,
stressante.
quando il computer ci mette in attesa. Ecco, avvantaggiarsi, portarsi avanti con il lavoro e tenere insomma un tasso emotivo molto alto per poi avere un pianto a dirotto sempre a portata di mano, perché aspettare
esatto,
insomma, l'occasione o tutto il caricamento. Ecco,
esatto, anche perché un pianto a dirotto può sempre risultare utile nelle più varie circostanze, cioè voglio dire, non so, un colloquio di lavoro, un esame, una cosa del genere, voglio dire, può sempre...
Ma diciamo, mette l'altro in una condizione emotiva anche frizzante e simpatica, ecco, è un modo come un altro per stabilire un contatto. Come avrete capito, insomma, Star Male si muove su questo registro. Io, per chi non ci conosce, insomma, volevo dire che il mio obiettivo era quello di dare alla somatizzazione lo statuto di professionalità.
Esatto.
Diciamo che la cosa inquietante è che credo di esserci in parte riuscito, quindi...
Esatto, è diventato un po' come un secondo lavoro per molti di noi. Voglio dire, chi di noi non ha mai voluto un simulatore di SMS per fingersi ambiti a Capodanno?
Cioè, esatto.
Questo è il mio, ti devo confessare che questo è il mio preferito, nel senso che individua anche precisamente una nevrosi dei nostri tempi, o forse di tutti i tempi, che è quella di essere popolari nel caso specifico. Il tuo intento era anche questo, immagino, un po' individuare i tic del nostro tempo.
Sì, non solo, c'è anche in quel caso, ad esempio, c'è un rapporto con la tecnologia che mi sembra completamente sbilanciato in favore di una terminologia molto, molto attenta, ma poi dei mezzi tecnici molto, molto blandi. Se facciamo l'esempio della musica, Abbiamo compresso la musica in un formato MP3, siamo passati dall'alta fedeltà all'MP3.
Sì.
E è un salto all'indietro, è un evidente salto indietro qualitativo, ma ci freggiamo di aver inventato degli oggetti molto piccoli per ascoltare la musica. Poi sul come si ascolta, insomma,
sì, in maniera più, forse in maniera più impersonale,
superficiale, anche possiamo dirlo, tanto è un'epoca superficiale. Io spesso dico che star male è la risposta blanda a un'epoca superficiale. Insomma, è mettere un intero periodo storico di fronte a uno specchio e una vetrina. Warhol lo fece con il suo periodo. Lui mise, insomma, la commercializzazione, l'arte di fronte alla commercializzazione, la ributtò al mittente completamente amplificata. Disse: se quest'epoca è vuota, io farò un'arte estremamente vuota e commerciale. Fece le serigrafie. Ecco, star male riflette un po' tutto questo periodo in maniera chiaramente divertita.
Sì, sì, divertita e divertente, perché comunque, sai, io penso che comunque l'ironia, il saper ridere di se stessi, anche delle proprie fisime, diciamo così, sia un salvavita formidabile, per cui, ecco, in questo senso mi spiego anche la vostra popolarità, il vostro successo. So che è uscito anche un libro per Chiare Lettere.
Sì, si intitola Star Male e il sottotitolo è molto, molto emblematico, insomma dice: guida ragionata a un malessere consapevole, perché ok, in quest'epoca sembra che l'imperativo sia stare male, ma almeno farlo in maniera consapevole e professionale. Insomma, io, ecco, diciamo che mi sono ritagliato una professione intorno al concetto di somatizzazione ipocondria.
Esatto. Ma qui stasera
è
con
uno speculare sul basso, sulla bassezza, come vedi mi muovo sul registro estremamente basso.
Esatto, voglio dire, ma chi di noi non lo fa, mi verrebbe anche da dire. Guarda, stasera con noi in studio tra l'altro abbiamo Laura, che è una psicologa e una psicoterapeuta, ci ha spiegato anche che esiste lo stress buono, e poi abbiamo Rita Azzeri, che è un'attrice di teatro di lunga esperienza, che ci spiegava un po' come si può affrontare lo stress anche facendo uno dei lavori più stressanti del mondo. Io vedo qui sulla copertina di Star Male che nella rubrica psicodinamica il titolo è Una sincera e spontanea inimicizia verso se stessi.
Esatto.
Il sunto, allora, dello stress.
Guarda, io il fatto, colgo l'occasione per dire, insomma, alla psicologa che avete in studio, che abbiamo un tasso di psicologi che ci seguono veramente importante. No, ma veramente, cioè, qualcuno ci ha detto, ho portato le copertine in terapia, abbiamo fatto delle discussioni su quelle cose. A me questa cosa fa molto piacere, perché io sono uno psicologo che è fuggito da psicologia e è andato a rifugiarsi alla facoltà di antropologia, quindi sono un antropologo. Però mi interessa estremamente una satira completamente psicologica. Volevo inventarmi un mondo che in qualche modo camminasse da sé e prendere in giro dei tratti per cui tutti potessero essere presi in giro.
Sì.
Senza distinzione di sorta, diciamo, una satira molto estremamente democratica, ecco. Insomma, l'idea è partire proprio dai tratti psicologici, quelli più... Ho anche inventato una poltrona, la poltrona reclinabile transfert, che praticamente eclissa anche le personalità più invasive, quindi praticamente il paziente viene scalzato da questa poltrona bellissima, e le ego migliori vengono scalzate da una poltrona che ha un design veramente unico. Ecco, diciamo che il registro un po' è questo.
Ecco, Laura, questa poltrona anti-transfer potrebbe essere utile, vero?
Credo sia un'idea geniale, assolutamente.
Ora io mi chiederò, per il resto del tempo mi chiederò in che modo il paziente viene, diciamo, neutralizzato. Non so se voglio saperlo, però diciamo, Emanuele, che il fatto che tu sia uno psicologo che poi è passato ad antropologia spiega molte cose, nel senso, spiega anche la tua precisa, la precisa individuazione di alcuni tic. È deliziosissimo anche WhatsApp. Ecco, la terza spunta indica la banalità di un concetto, cioè
esattamente
basta.
Infatti stiamo lavorando per fare premere su quel tasto. Tra l'altro c'è anche Cyrano, il T9 intelligente, che insomma rende impeccabili degli SMS altrimenti banali e dozzinali, quindi quello anche potrebbe essere un buon aiuto per chi... No, perché sai, c'è questa tremenda adesso diffusione dei... bisogna essere online, costantemente attenti, di questa comunicazione continua e costante, però il livello della comunicazione a volte mi sembra abbastanza basso, insomma, quindi diciamo che partiamo anche da questo.
Sì, sì, beh, diciamo che la comunicazione dei tempi moderni non è il massimo. In questo senso, con Rita parlavamo dell'iperrealismo del teatro, cioè del fatto che il teatro forse è l'arte, diciamo, che più ti mette alla prova, che più fotografa la realtà, e ogni volta deve essere veramente realistica, vero Rita? Come era recitare.
Recitare è vero.
Recitare è vero, capisci Emanuele? Quindi abbandonare questa sciocca superficialità come marchio di fabbrica, leggo sempre dalla copertina, per invece rifugiarsi in concetti più reali e più realistici. Poi io so anche che tu sei anche giornalista, mi ricordo
sì,
bene?
Sì, purtroppo sì, ma lo dico con malcelato imbarazzo, sto cercando di liberarmi di quella dicitura perché un po' me ne vergogno in realtà al momento, quindi insomma lo dico sempre con...
Non fare così ora, anche perché qua potresti istigare al suicidio qualcuno. Quindi.
No, posso dire una cosa che è interessante, tu hai detto di Rita, insomma c'è il discorso del teatro, mi viene in mente che gli ultimi due film più belli che ho visto, il cinema si sta un po' rifugiando nel teatro, sono Venere in pelliccia di Polanski e Birdman di Iñárritu, che si rifanno completamente a un ambiente teatrale. Evidentemente il cinema sta cercando anche da lì di succhiare un po' di vitalità, insomma. Questo
sì,
così,
sì,
un appuntino.
Sì. Bello, un bel appunto.
Che ne pensi, Rita?
Beh, penso che sicuramente possa essere una tendenza quella che appunto Davide riscontra. In generale possiamo dire che nel momento in cui, come dire... Probabilmente si sente ecco, la necessità di ritrovare delle cariche di energia vitale autentiche che non debbano essere costruite con l'intervento in post-produzione, nel senso che non basta avere a questo punto una bella faccia o essere il personaggio che quel regista insomma può far muovere o dirigere in uno spazio, in uno scenario stratosferico che si sceglie, ma evidentemente si cercano proprio attori che siano in grado di far vivere quei personaggi e di ricreare quelle situazioni, e questa è una dimensione che è propria del teatro. In teatro non si può mentire perché, come dire, quello avviene, come abbiamo detto, nel qui e ora, in quel preciso momento, non c'è nessun intervento esterno che possa aiutarti.
Esatto,
o ci sei o non ci sei.
È iperreale. Beh, io concludo ringraziando Emanuele e dicendovi anche che io vi invidio molto perché voi andate al cinema, fate cose, vedete gente, fate teatro eccetera, io invece mi sto a casa così nella mia latente depressione tipicamente casalinga. Grazie Emanuele per questo tuo intervento, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi e crepi. L'ultimo posso solo dirvi,
certo.
l'ultimissimo appunto per il discorso del montaggio, ci tenevo a dire che invece star male è il trionfo del rimontaggio, della decostruzione. Cioè io mi muovo proprio su quel registro che un po' stigmatizzava Rita, credo, no?
La post-produzione.
Esattamente, per me è fondamentale il montaggio, il rimontaggio del montaggio e la post-produzione. Ecco, volevo dire che star male è un'opera di post-produzione.
Certo,
continua.
E tu diventi in quel caso il creatore di una cosa, e quindi sei tu il protagonista.
Siete stupendi, siete antropologi.
A proposito di ego.
Esatto, ma qui c'è tantissimo ego. Grazie Emanuele.
Grazie a voi, un saluto. Than a motherless child, I will come downtown to you now, 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 downtown to you now, now, now. Imix, imix, à force, refuse, winked we knew it out of two. Imix, imix, à force, refuse, it's fat as I know. Funny one.
Eccoci per la terza parte della versione di Madri. Se vi siete colpevolmente sintonizzati solo adesso, sappiate che comunque c'è anche la replica e poi il podcast, perché questa è una gran puntata. Stiamo parlando di stress. Siamo in studio con la psicoterapeuta e psicologa Laura Cappai e con l'attrice e autrice teatrale Rita Azzeri, e abbiamo sentito al telefono l'indirettore di Star Male, Emanuele Martorelli. Adesso io voglio subito chiedere a Laura, che è il tecnico, diciamo, di stasera, sei qui in funzione proprio di tecnico. Volevo chiederti, Laura, qual è secondo te la causa principale che produce stress proprio nella nostra quotidianità? C'è un meccanismo, una serie di meccanismi, dei comportamenti che noi, anche senza rendercene conto, magari mettiamo in atto?
Ma guarda, io direi che ormai l'uomo moderno quello che fa è che violenta costantemente le sue ore del giorno e se stesso. Cioè, noi siamo sempre più in una modalità del fare piuttosto che dell'essere. Quindi siamo sempre poco presenti a noi stessi, poco radicati in terra, non in contatto col nostro respiro, è solo a riempirci di cose, di appuntamenti, di cose da fare per noi e possibilmente anche per i nostri figli. Illusoriamente pensiamo che più facciamo più siamo, ma è esattamente l'opposto. Questo meccanismo, giorno dopo giorno, ora dopo ora, di violenza cronica, produce stress. Lo stress cattivo, il famoso distress. Che poi ci sono delle tecniche per poter piano piano scaricare, uscire da questo circolo vizioso. Una di queste potrebbe essere iniziare a smetterla già da adesso che state sentendo il programma, e iniziare a prendersi del tempo per se stessi, poco, ogni giorno, tipo 20 minuti al giorno, o iniziare a fare una cosa nuova che non abbiamo mai
delle novità,
certo, una strada mai percorsa, anche cercando di andare a piedi o usando l'autobus anziché la macchina, cercando di mangiare una cosa diversa che non ho mai assaggiato.
Questo vivacizza in qualche modo la giornata, nel senso che ci apre nuovi orizzonti, anche piccoli, anche
piccole cose quotidiane, semplificarci la vita, che adesso è diventata piena zeppa di cose da fare. Sembra quasi che non possiamo farne a meno. Perdiamo completamente la nostra struttura portante, quindi perdiamo l'ego se non abbiamo da fare. Quello che dicevamo prima, i messaggini di Capodanno, il produttore artificiale di messaggini.
Sì, di Star Male, sì.
È un'altra via per poter apparire. Siamo in una società in cui è più importante apparire anziché essere.
E riempire, aggiungo,
riempirci
di cose da fare,
certo.
E cose del genere. Hai parlato di respiro, e anche Rita prima mi parlava di questa tecnica, di questa modalità importante che aiuta anche chi fa un mestiere impegnativo come quello dell'attore.
Assolutamente, diciamo che il respiro è così importante per una serie di ragioni. Anzitutto è un modo per, come dire, ricongiungersi a se stessi, nel senso che stiamo andando a ritrovare la nostra parte più genuina. Noi non prestiamo attenzione a come respiriamo normalmente durante il giorno, però se osserviamo la respirazione delle persone, di queste persone ci racconta tantissimo. Molte persone, ad esempio, respirano soltanto con la parte alta dei polmoni, perché hanno una serie di tensioni che le portano proprio a chiusura, che possono essere ansie, che possono essere timidezze. Le prime cose che noi facciamo proprio a livello laboratoriale sono proprio quelle di cercare di eliminare quelli che noi chiamiamo sabotatori interni, invece, cioè il giudizio che la persona dà costantemente su se stessa, questa ansia da prestazione, questa voglia di piacere a tutti i costi in tutti i contesti, questa dipendenza continua appunto dal giudizio degli altri, che poi ti porta a non avere diciamo un contatto autentico con te stesso e quindi a non liberare il tuo potenziale creativo. Questo chiaramente per quel che riguarda il nostro approccio rispetto appunto al teatro. Collegandomi al discorso che Laura faceva prima, credo che una cosa importante che le persone possano fare, senza costruirsi, tra virgolette, la scusa «ma io non ho soldi per fare una cosa nuova» o «non ho soldi per dedicarmi del tempo», perché si può pensare che necessariamente debba essere un nuovo impegno che scalzi gli altri, esatto, insomma, quello risolutivo. Invece basterebbe in un certo qual modo cambiare punto di vista. Per una volta, anziché, come dire, guardare senza vedere, fermarsi ad osservare, scegliere un altro punto di vista, rendersi conto di,
sì,
come
anche
dire, di chi
scegliere,
si è, di chi sia a
certo,
fianco, no?
Ma sai, forse una delle cose fondamentali è scegliere. Io ho letto un bell'articolo di Internazionale sui propositi per il nuovo anno, quindi l'ho letto forse a dicembre, all'inizio di gennaio, e il titolo era «Buoni propositi per il nuovo anno, rinunciare a qualcosa». Cioè rinunciare a non so, al decimo impegno della giornata, se questo mi causerà a catena, cioè con un effetto valanga, tutta una serie di stress o di difficoltà negli impegni successivi. Quindi rendersi anche conto che è necessario scegliere e che forse è necessario tornare, come diceva Laura, più all'essere che al fare. Però non è esattamente semplicissimo, cioè bisogna forse essere motivati, avere un aiuto, un supporto, una tecnica. È vero.
Ma la tecnica si può è basilare, come diceva Rita, è il nostro respiro. Fermiamoci un attimo a sentire come respiriamo. Quello che Rita diceva, parlava delle tensioni, no? C'è chi respira nella parte alta. Per noi, io faccio analisi bioenergetica, si chiamano corazze corporee. Ne sono state individuate 7. Questo produce proprio uno stress cronico. Imparare a respirare, ascoltarci respirare. Una cosa che si può fare semplicemente è osservare come mettiamo i piedi e respirare e provare a camminare un po' più lentamente di come facciamo di solito, cercando di sentire il respiro. Dobbiamo fermare i pensieri. Niente di più semplice, se ci pensi.
Io ci sto provando, cari ascoltatori, provateci anche voi. Non dite che non ve l'avevamo detto, vi abbiamo dato tanti consigli durante questa puntata. Speriamo di esservi stati utili in qualche modo. Io ringrazio le mie ospiti, grazie a Laura Cappai, grazie a Rita Azzeri, grazie a Emanuele Martorelli che è intervenuto via telefono, grazie a Davide Cabres in regia. Grazie a tutti, vi amo tutti. Ciao.